Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è lunedì 9 aprile, sono le 19:12 minuti. Siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info. E noi, come al solito, siamo in ritardo, anzi un ritardo direi questa volta veramente consistente, aggiungendo quasi 15 minuti.
Siamo in ritardo un po' nella vita, secondo me, io sono un po' in ritardo in generale, ma ce l'abbiamo fatta, siamo qui di nuovo, purtroppo senza una voce proprio... il top di Tamburi Rossi, in realtà, che non siamo noi tre, che non siamo molto...
La Buri c'è, non vi preoccupate.
Non temete, io ci sono.
Siamo tutte e tre quest'oggi, ma purtroppo oggi avremo la mancanza della nostra Larissa, che puntualmente, insomma, tutti i lunedì ci aggiorna sulla situazione nelle repubbliche popolari. Direi che la salutiamo tantissimo.
Assolutamente.
E quindi, insomma, l'aspettiamo nelle prossime puntate per recuperare la giornata di oggi.
Certamente. E anche se, insomma, per parare almeno la sua enorme assenza, vi, insomma, daremo una lettura di un articolo, insomma, un po' di aggiornamento sulla situazione, e soprattutto rilanceremo invece il presidio che si terrà a Bologna proprio questo fine settimana, sabato, per ricordare che la guerra in Donbass non è finita, anzi, e stiamo toccando purtroppo il quarto anniversario, perché appunto il 13 ci sarà il primo anniversario, il quarto anniversario dall'inizio della guerra in Donbass. Quindi, insomma, giustamente venne organizzata questa iniziativa per puntare i riflettori su questa situazione che per i media nostrani insomma è ormai dimenticata, insomma non se ne parla più. Ecco, quindi un po' questo, ma soprattutto invece daremo largo spazio a alcune notizie proprio di questi giorni importantissime. Ovviamente non si può non parlare di ciò che succede in Palestina, visto insomma la gravità della situazione. Sappiamo che dal 30 di marzo fino al 15 di maggio proseguirà la grande marcia del ritorno lanciata da varie organizzazioni palestinesi che appunto pacificamente si sta svolgendo di venerdì in venerdì, anche se poi comunque il presidio lì rimane per tutta la settimana perché ci sono le tende montate. E di venerdì in venerdì insomma i soldati israeliani decidono di mietere vittime e insomma la situazione è veramente pesante. In più insomma stanno facendo varie prove tra gas lacrimogeni particolarmente pesanti, pallottole con uncini vari che lacerano la pelle. Ecco, questo argomento diventa molto importante anche per quanti pensano insomma di scendere in piazza qua in Europa nei prossimi anni, perché sappiamo bene che tutto quello che viene testato sui palestinesi poi giunge in dotazione delle nostre forze dell'ordine, quindi a maggior ragione insomma bisogna anche capire cosa stanno facendo lì e la gravità di quello che stanno sperimentando lì.
Dall'altra parte io spererei che in Europa, insieme agli esperimenti di Israele, giunga anche la voglia di lottare, la forza che il popolo palestinese sta veramente dimostrando, perché nonostante, io faccio il lato positivo,
brava, cosa tiriamoci su
poliziotto buono e poliziotto
allora la Buria è appena stata eliminata da Tamburi Rossi,
mi dispiace cari ascoltatori, Tamburi Rossi
è scomparsa. Comunque stavo dicendo una cosa molto seria, nel senso che è vero purtroppo che appunto Israele sta sperimentando di tutto sul popolo palestinese, dall'altra parte è anche vero che appunto, vabbè, sembra la solita tiritera, sono 70 anni, quest'anno sono esattamente, esatto, 70 anni che il popolo palestinese sta resistendo, e in realtà anche a chi un po' diceva e vedeva, e ci sta insomma, succede un po' di smonamento, scusatemi il termine, però insomma da parte del popolo palestinese, dei giovani che non avevano vissuto la Nakba, insomma come qui succede con i partigiani purtroppo, che piano piano non ci sono più e pare che tutti si dimentichino di cosa è successo, mentre in realtà quello che abbiamo visto in queste settimane è una grandissima forza di volontà, una grande voglia di lottare nonostante continuino appunto a morire, ad essere ammazzati. Abbiamo visto fumere fatte bruciando qualunque cosa per coprire insomma la visuale ai cecchini, e insomma e sono lì e hanno deciso di fare questa marcia per il ritorno, hanno deciso di cercare di insomma di tornare nelle loro case, di riprendersi la loro terra appunto nonostante 70 anni di oppressione sionista. Quindi insomma io spero che con i purtroppo metodi violenti che i sionisti sperimentano e che piacciono tanto anche ai nostri governi, qui insomma si riesca a prendere anche quello che di buono, insomma la resistenza del popolo palestinese continua veramente a portare avanti.
Assolutamente, ma non solo, perché altro esempio insomma di determinazione nella lotta c'è stato dato in questi ultimi giorni anche dal popolo brasiliano, che non ha accettato in maniera insomma inerme la volontà della destra filo imperialista statunitense di arrestare Lula, ma anzi insomma si è mobilitato e a sostenere il proprio insomma ex presidente, che attualmente insomma è in carcere perché si è consegnato, e quindi insomma anche lì vediamo come la volontà di lottare non manca, e anzi c'è insomma da parte di tutto il Sud America una difficile accettazione della volontà statunitense di riprendere il controllo del proprio giardino di casa. Insomma, sembra proprio che la voglia di invece difendere, difendersi per riconquistare la propria emancipazione sia insomma molto presente tra le masse sudamericane. Inoltre, insomma, altro argomento di cui assolutamente parleremo oggi è invece il bombardamento da parte di Israele della Siria, perché non pago insomma della situazione con i palestinesi, insomma ha anche questa notte pensato di bombardare una delle più grandi basi militari dell'esercito siriano, e questo insomma sembra più che mai una risposta agli accordi che insomma hanno visto protagonisti ad Astana la Erdogan, l'Iran e la Russia. E questo insomma evidentemente quindi un collante che si stava creando, che a Israele e agli Stati Uniti sicuramente insomma non faceva piacere, insomma, e quindi un intervento di questo tipo ben si legge all'interno di questo contesto. E ovviamente i francesi sono già in territorio siriano e le dichiarazioni di Trump e di Macron sono quelle, no, relativamente alla questione delle armi chimiche, le presunte armi chimiche usate da Assad, insomma stanno già scaldando i motori dei propri caccia, quindi insomma un passo uno in avanti nel discorso, nel progetto di spartizione della Siria. Comunque parleremo anche di questa situazione oggi, quindi gli argomenti sono tanti, purtroppo i fronti di guerra si stanno facendo sempre più accesi, e insomma direi che possiamo magari intanto lanciare la sigla. Yes. Per poi entrare nel vivo.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un valore!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Che bei capelli!
Grazie, io uso L'Oreal perché io valgo.
Ah già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi dell'Oreal finanziamo.
Prenditi cura di te, Habib.
We'll be right back.
Rieccoci di nuovo in onda dopo una brevissima pausa, sono le 19.23, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, e come dicevamo oggi purtroppo non avremo la compagnia di Larissa, cerchiamo di sopperire alla sua mancanza con la lettura di un articolo dell'ultima settimana tratto da Contropiano. Ucraina, dopo Saakashvili e Savchenko, ora anche la Timoshenko nel mirino di Poroshenko. Come notavano le mie co-conduttrici, sembra un po' uno scioglilingua. Il Bureau Anticorruzione Ucraino, acronimo NABU, che però curiosamente e quasi simbolicamente sta anche per Associazione Indipendente delle Banche Ucraine, sta verificando le informazioni circa presunti finanziamenti, 4 milioni di euro, elargiti nel 2010 da Muammar Gheddafi per la campagna elettorale di Giulia Timoshenko. Il servizio stampa di Batvicina, Patria, il partito dell'ex martire occidentale, nega naturalmente ogni addebito. Come nota, Petro Poroshenko, toltosi di mezzo già due potenziali rivali per le presidenziali del 2019, tenta ora di fare lo stesso con la maratona del gas, che almeno da un paio d'anni è considerata la sua concorrente più pericolosa. Ho detto maratona, scusate, la matrona del gas. Considerata la sua concorrente più pericolosa, in quanto quotata ora nei sondaggi di un buon 24% di consensi contro circa 9% accreditato a Poroshenko. Ad arman forte al primo golpista del paese, il capo della delegazione ucraina dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Vladimir Arev, il quale scrive su Facebook che la relativa richiesta di informazioni è già stata indirizzata agli organi giudiziari libici. Con l'ex Jeanne d'Arc del battaglione neonazista Azhar, poi deputata della Rada, dentro le sbarre e l'ex presidente Yankee della Georgia in esilio in Olanda, sembra che a far temere Poroshenko per la saldezza della poltrona presidenziale fosse rimasta solo la Timoshenko. Dunque, quale migliore occasione del presentarla come la Sarkozy ucraina? Fra l'altro, poco prima di essere arrestata nel marzo scorso, Nadezhda Savchenko aveva raccontato di come Yulia Timoshenko, alla vigilia dell'aggressione ucraina a Donbass, si fosse incontrata con il leader della DNR, Alexander Zarachenko, sembra per conquistarsi le simpatie delle repubbliche popolari. Cosa difficilissima, e in effetti la manovra non le era riuscita, dopo le sue dichiarazioni d'amore all'indirizzo degli abitanti del Donbass. Nel 2004, infatti, nel pieno della famigerata rivoluzione arancione ucraina, la regina del gas aveva proposto di recintare l'intera regione a maggioranza russofona con il filo spinato, e 10 anni dopo, a golpe in atto, era stata captata una sua conversazione telefonica nel corso della quale proponeva addirittura di bombardare la regione con ordigni nucleari. Per i nazionalisti ucraini, la rivelazione della Savchenko batteva comunque un colpo a discredito della Timoshenko e a favore di Poroshenko. Per quanto riguarda l'ex governatore di Odessa, Mikhail Saakashvili, privato dell'acquisita cittadinanza ucraina e arrestato a Kiev lo scorso autunno perché sconfitto nella guerra tra bande oligarchiche, dopo la sua espulsione dall'Ucraina, il vagabondaggio per la Polonia e infine l'approdo in Olanda, sembra che abbia annunciato per l'ennesima volta l'intenzione di rientrare in Georgia. Al canale Rustavi 2 avrebbe dichiarato di voler formare una squadra di governo per risollevare la situazione sociale del paese. Ovviamente, dice lui, dopo aver vinto le elezioni presidenziali georgiane fissate al prossimo novembre. Già presidente georgiano dal 2004 al 2007 e poi dal 2008 al 2013, Saakashvili era fuggito in USA e quindi in Ucraina nel 2014 per scampare all'arresto, accusato di vari delitti, tra l'altro appropriazione di 5 milioni di dollari di fondi statali, depistaggio nella morte dell'ex primo ministro Zurab Zvania, commesso in Georgia tra il 2007 e il 2012. Di sicuro il suo rientro in patria non sarà del tutto lineare. Lo scorso gennaio il tribunale di Tbilisi lo ha riconosciuto colpevole anche di abuso di potere, condannandolo in contromancia a 3 anni di reclusione nel caso dell'omicidio del funzionario di banca Sandro Ghirbliani, avvenuto nel 2006. Con la sentenza gli viene anche vietato per un anno e mezzo di ricoprire cariche pubbliche in Georgia. Più semplice per Poroshenko venire a capo della Savchenko, ora che è sotto custodia e già si sollevano timori sulle sue condizioni di salute. Acclamata al suo rientro in Ucraina nel 2016, dopo la grazia concessale in Russia da Vladimir Putin e decorata come eroe d'Ucraina, è ora accusata di cospirazione per rovesciare violentemente l'ordine costituzionale impossessarsi del potere statale, preparazione di atti terroristici in accordo con altre persone per attentare alla vita del presidente, di deputati della Rada, primo ministro, membri del governo, capi dei partiti politici. Il complesso delle accuse, la procura non ha ovviamente dubbi che la preparazione di atti terroristici avvenisse in combutta con i leader delle repubbliche popolari del Donbass, comporta per la Savchenko un complesso di accuse che prevedono dai 15 anni di reclusione all'ergastolo. Timoshenko, Saakashvili, Savchenko, tre nomi che certamente condividono molta storia della moderna Ucraina arancione golpista, tra appetiti oligarchici, lotte per bande, cinismo neonazista e mire criminali sul Donbass. Appunto per questo, il personaggio che riunisce nella propria carica il complesso di tutte queste qualità ha buoni motivi per temerli. La corsa presidenziale non si è mai fermata e Poroshenko, da qui al 2019, potrebbe dover affrontare altre prove, se a Washington non ne decideranno prima la sorte.
Sì, questo infatti sappiamo bene come insomma sia le redini del colpo di Stato in Donbass, cioè in Ucraina, siano insomma in mano ovviamente agli imperialisti NATO e in particolare da parte appunto di Washington, che poi appunto continua a mandare insomma le direttive di come continuare a portare avanti questa guerra tra sostegni direttamente militari con appunto esperti a soldi a insomma quant'altro, e quindi sicuramente insomma la situazione non è volta insomma a essere chiusa, ma insomma il titolo di chi più fa gli interessi degli Stati Uniti è quello che poi vince il pacchetto, e su questo insomma l'abbiamo visto in maniera evidente, tanto più che insomma i rapporti con la Russia si stanno facendo sempre più spinosi, e quindi il fronte dell'est Europa diventa un fronte importante da controllare, insomma l'abbiamo visto, l'abbiamo detto varie volte, e che proprio insomma c'è un cordone NATO tra basi, esercitazioni e quant'altro che insomma accerchia e spinge sui confini russi nelle varie paesi appunto dell'est Europa, che si prestano a questo tipo di servizio, insomma, che vogliono essere inseriti all'interno della galassia NATO. Quindi, insomma, in questo senso ne vediamo poi anche nelle politiche interne, insomma, le sfaccettature. E tenendo presente che poi insomma qua ci spostiamo a parlare un po' più degli Stati Uniti, che la politica statunitense si fa insomma sempre più aggressiva dal punto di vista di quello che è la parola d'ordine con cui il presidente si è insomma candidato e ha poi vinto le elezioni, no? American the First, ne parlavamo anche l'ultima puntata di Tamburi Rossi che abbiamo fatto un po' riprendendo le note di fase del collettivo Tazebau, che proprio insomma mettevano in evidenza come questo aspetto è quello che ha guidato la politica interna e anche estera in un certo senso di questo primo anno di presidenza trumpiana, cioè all'insegna del protezionismo, e proprio insomma faceva riferimento ai dazi che sono stati insomma recentemente approvati da Trump, che sembrava appunto dovessero in parte sì, insomma, trovare delle scappatoie poi successivamente per dar modo agli alleati di comunque far penetrare le proprie, insomma, per non chiudere completamente le porte del mercato statunitense per gli alleati più stretti, in particolare insomma i paesi riferiti al patto del NAFTA, ma insomma sembrava che qualche apertura ci potesse essere anche per Australia e qualche altro paese occidentale particolarmente in sintonia con gli USA. Ricordiamo che appunto avevamo parlato che i dazi riguardavano tra l'altro proprio l'acciaio, ad esempio, che è insomma uno degli elementi che sono necessari per la produzione di qualsiasi cosa, no? E quindi insomma erano una scelta di questo tipo, significa appunto andare insomma a non colpire solamente un settore, ma molto più ampia. Quindi insomma in questo senso insomma, risulta molto pericolosa e interessante da capire la guerra economica che ha intenzione di portare avanti Trump, appunto all'insegna della difesa del mercato statunitense dall'entrata di merci estere. Vediamo con questo articolo che si intitola "Gli USA accelerano sulla guerra dei dazi", un aggiornamento rispetto a questo argomento, e andiamo a leggerlo. Lo trovate, potete leggerlo anche voi su Contropiano, è del 4 di aprile, dice: secondo tempo della guerra commerciale aperta dagli USA contro la Cina e il resto del mondo, e parecchio più tempestoso del primo. Fin qui, infatti, il valore dei prodotti cinesi esportati verso gli USA era di appena 3 miliardi. Acciaio e alluminio, in difesa della moneta, della morente, scusate, siderurgia statunitense. Pechino aveva risposto in modo esattamente simmetrico, colpendo con l'aumento delle tariffe 128 merci americane all style, carne di maiale, vino, eccetera, per un importo identico. E qui vediamo appunto come la guerra economica si sta sviluppando tra Cina e Stati Uniti. Tra l'altro anche l'Europa aveva un po' minacciato, insomma, che avrebbe preso delle misure di risposta, insomma, a questo pesante attacco. E ora invece Trump sta per dare il via all'aumento dei dazi su oltre 1300 prodotti per un totale di circa 50 miliardi di dollari. Quindi insomma un salto ulteriore rispetto a questa politica, no? Economica. Soprattutto l'elenco dei prodotti prova che gli USA puntano a privare Pechino, o fargli costruire costare molto di più, le merci strategiche per colmare il gap tecnologico residuo tra i due paesi. È del resto la motivazione ufficiale della presidenza col ciuffo. Una risposta al presunto furto cinese di segreti industriali, con violazione delle proprietà intellettuali di software, brevetti, tecnologie made in USA. Sul punto, molto demagogico, è ben fare chiarezza, altrimenti non si capisce di cosa si stia parlando. Da oltre 30 anni Stati Uniti e paesi europei, ma anche il Giappone e in parte la Corea del Sud, hanno delocalizzato in Cina molte linee produttive, dai cellulari ai computer, alle automobili, eccetera, sfruttando il costo del lavoro più basso. E qua il Vicentino che c'è in noi, che c'è effettivamente, che c'è, è presente.
In alcuni di noi più che in altri.
Esatto, sa bene di cosa si sta parlando, nel senso che tre quarti delle aziende vicentine hanno sofferto il discorso, cioè le aziende no, i lavoratori delle aziende hanno sofferto appunto la delocalizzazione in Cina della produzione, quindi chiusura di stabilimenti, riduzione di personale, eccetera, eccetera. Ma non solo il Vicentino, nel senso, noi parliamo del Vicentino perché conosciamo il nostro territorio e sappiamo che lì purtroppo molto ha pestato sta cosa qua, però insomma non è una roba che riguarda solamente, cioè ha riguardato tutti Italia più o meno. Stavamo dicendo, le autorità cinesi hanno favorito questa corsa allo sfruttamento della propria manodopera, imponendo in cambio la condivisione del know-how, ossia dei brevetti. Il tutto attraverso la firma di contratti liberamente stipulati tra le multinazionali e il governo cinese. Non si capisce dunque in base a quale principio il governo USA, a 30 anni dall'inizio di questo processo fondativo della globalizzazione, fra virgolette, possa accampare il diritto a una proprietà intellettuale USA, contrattualmente venduta, con ricavi stratosferici, una volta per tutte. Faccio presente che chissà poi da dove venivano i ricercatori che avevano fatto ricerca rispetto a questa cosa, ma di questo no, visto che insomma dobbiamo mettere lo stampino statunitense dappertutto, insomma, bah, sono tutti indiani praticamente, comunque va bene, lasciamo stare. È qui che diventa esplosivo il conflitto tra carattere privato dell'accumulazione capitalista e interessi geopolitici nazionali, con l'America che scopre improvvisamente di aver segato il ramo su cui era seduta la superiorità tecnologica, in cambio di un sostanzioso ma illusorio piatto di lenticchie, una marea di profitti industriali riservato dentro ai mercati finanziari alla ricerca del massimo rendimento del più breve tempo possibile. Il paradosso è solo apparente, come sempre. Il capitale, basato negli Stati Uniti, industriale o finanziario, ha portafogli gonfi e progetti di ulteriore espansione globale, ma gli USA, come Stato e sistema paese, sono in declino inarrestabile. E la necessità di mantenere il controllo della popolazione entro i limiti della governabilità richiede che vengano rotti una serie di meccanismi ormai consolidati da decenni di libero commercio, proteggendo la produzione residue ancora attive sul proprio territorio ed eventualmente favorire il rientro di un certo numero di attività. La reazione di Pechino denota pazienza e forza anche sul piano legale, fra virgolette. Da una parte reagisce in misura proporzionata, evitando la tentazione di superare in valore la mossa americana. In fondo sta da tempo sviluppando il mercato interno, rendendo la propria economia meno dipendente dalle esportazioni. Dall'altra minaccia di ricorrere a quel World Trade Organization, WTO, che era stata un'invenzione vincente per il dilagare della cosiddetta globalizzazione. L'ironia della storia non potrebbe essere più evidente. La Cina, fra virgolette comunista, e per noi lo sappiamo bene che non lo è, che si appella alle regole del libero commercio contro il paese simbolo del capitalismo e del free trade. Vabbè, questa è una frase che avrebbe molto da essere contestata, visto che insomma il salto insomma il passato comunista in Cina è, non c'è più, cioè attualmente non c'è invece saldamente un paese imperialista, quindi sul piano intellettuale è una situazione estremamente stimolante, su quello geopolitico ovviamente è un montare di tensioni sempre più complicate da gestire e sciogliere. E qui insomma, vabbè, è un discorso che abbiamo affrontato svariate volte, appunto sul fatto che comunque la contraddizione tra Stati Uniti e Cina sia quella effettivamente più antagonistica, che di fatto mette in contrapposizione i due competitori effettivi, quindi chiaramente insomma come si era detto anche tempo fa quando si registravano le visite di Trump ancora questo autunno in Cina, in pompa magna, così per siglare una serie di accordi tra varie multinazionali cinesi e italiane e statunitensi, e là appunto avevamo detto questa è solamente la pace che la breve pace che c'è tra una guerra economica e l'altra, e appunto lo vediamo chiaramente in questo senso, ecco, anche in questo articolo e nella volontà appunto da parte statunitense di procedere con le politiche protezionistiche, che insomma non potranno che chiaramente creare ancora maggiori contraddizioni in questo senso.
Benissimo, facciamo una breve pausa.
Yes.
Così poi possiamo cambiare argomento, cioè gioiosamente non tanto.
Non tanto.
Poiché non cambiamo mai argomento.
Sud America.
Poi noi non cambiamo mai argomento. No. Comunque, in realtà, alla fin fine è tutto lo stesso. Facciamo una breve pausa musicale e ci spostiamo.
Perfetto.
Ci spostiamo geograficamente.
Va bene, cara.
Yeah.
Eccoci, tornate, sono le 19.49 del 9 di aprile e siamo appunto a lunedì. Siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info, e dopo aver parlato un po' della situazione del Donbass e insomma aver fatto un po' di riflessioni rispetto alla guerra economica portata avanti dagli Stati Uniti appunto contro la Cina in questo caso, ma insomma sul discorso del protezionismo ne avevamo parlato varie volte, non riguarda unicamente la Cina, andiamo a parlare del giardino di casa, quello che loro vorrebbero fosse il giardino di casa degli Stati Uniti, appunto, cioè del Sud America. Ne parliamo perché insomma notizia di questi giorni è stata appunto la questione dell'incarcerazione di Lula, e ex presidente appunto del Brasile, e insomma è stato un po' un nuovo attacco a quello che abbiamo definito in altre puntate un po' un asse di paesi che avevano tentato insomma un'altra strada rispetto insomma emancipatoria rispetto a quella dell'asservimento e del con appunto il colonialismo statunitense, e quindi appunto Lula non più presidente, perché appunto già c'è stato un colpo di stato di velluto che l'ha fatto dimettere, e appunto Lula rappresentava uno di quei governi scomodi per gli interessi statunitensi che, come il Venezuela ed altri, insomma dovevano essere eliminati. Lula si era ricandidato proprio in questi ultimi mesi, insomma ha fatto la campagna elettorale per le nuove presidenziali, e una campagna elettorale per ricordarlo insomma che è stata fortemente insomma contestata dalla destra brasiliana, tanto che gli hanno anche sparato sull'autobus, insomma cose di una pesantezza allucinante, ma questo non ha destato certo,
questo non ha importanza,
assolutamente non ha importanza. Assolutamente, se poi tu vai con uno striscione a un comizio di Renzi invece sei un terrorista.
Questo ha importanza.
Esatto.
Questo ha importanza invece.
Ma mi sembra assolutamente proporzionata la faccenda. E comunque insomma fatto sta che poi c'è stato questo out, insomma gli avevano dato 24 ore per consegnarsi per un discorso appunto della sua condanna per corruzione, che insomma poi in realtà sappiamo non avere fondamenta, però insomma lui si era era andato nella casa dei metalmeccanici e una folla di metalmeccanici si era insomma messa a cordone per far sì che la polizia non lo prendesse, insomma non lo raggiungesse per difenderlo, ecco, quindi insomma sicuramente una grandissima solidarietà di massa da parte dei lavoratori. Evidentemente si stringe intorno all'ex presidente. E poi appunto Lula ha deciso l'altra sera di consegnarsi effettivamente, e questo insomma adesso è rinchiuso in carcere, e sotto al carcere tra l'altro sono state subito delle mobilitazioni, da una parte la destra che è andata lì esultando, lanciando fuochi d'artificio, e dall'altra parte invece i sostenitori, insomma i lavoratori che hanno visto questo attacco a Lula come un nuovo attacco alla classe proletaria brasiliana, che appunto andavano invece sotto al carcere per sostenere l'ex presidente. Ovviamente tra questi gruppi si è inserita la polizia, che ha caricato brutalmente sparando insomma contro i sostenitori di Lula, ovviamente contro i lavoratori, e questo insomma è la situazione, ecco perché la gravità della situazione insomma è argomento insomma per essere importante insomma da trattare anche oggi.
Sì, se posso interromperti un attimo, ah, certo. Lo leggo adesso, nel senso che vabbè, abbiamo un articolo, insomma, un po' di aggiornamenti da leggere, visto che questo comunque è un po' pre,
sì.
E visto che giustamente tu stavi parlando del sostegno da parte del popolo, insomma, dei, certo, proletari rispetto a Lula, vabbè, non è andata così, nel senso, però un breve aggiornamento della mattina del 7 aprile, quindi un paio di giorni fa, era Lula a resistere nella sede dei metalmeccanici. Già partiamo da un voglio vedere in Italia quale politico
può andare
a farsi difendere o a essere protetto nella sede dei metalmeccanici, di gente che lavora in acciaieria, di operaio, di qualunque altro proletario, insomma, gli sparano in fronte, e invece Lula era, insomma, nella sede dei metalmeccanici. In quel momento c'erano manifestazioni in 22 regioni del paese su 26 totali, di centinaia e migliaia di persone. Addirittura le dichiarazioni di quel giorno della polizia, che faceva marcia indietro, erano: non lo andremo a prendere, potrebbe essere pericoloso, penso anch'io, e hanno anche ritrattato sostenendo l'ultimatum di 24 ore per consegnarsi la polizia era un primo avviso, non c'è bisogno che siano 24 ore. Vabbè, ovviamente la popolazione in piazza gridava il golpe giudiziario, dato che il giudice Moro ha firmato l'arresto prima della sentenza di condanna definitiva.
Ops! Cioè,
e soprattutto è scritto: l'ipotesi, sembra più palese che ipotesi, è che si voglia incarcerare Lula il prima possibile per impedirgli di presentare la candidatura alle elezioni presidenziali, che vincerebbe secondo tutti i sondaggi. Vabbè, questa è pre, nel senso,
dice,
sappiamo,
puzza,
che è poi andato, però è molto interessante che appunto lui sia andato a farsi difendere, insomma, dal popolo che bellamente, insomma, se l'è tenuto, cosa che non credo che da tante altre parti possa avvenire. E giustamente la polizia ha detto: magari lì non ci vado. Quindi, insomma, voglio dire, una forza c'è dietro a tutto questo.
Io non vedo l'ora che Renzi venga a rifugiarsi
qui da noi. Sede di radiazione.info, si rifugierà Renzi.
Io
in seguito,
io personalmente non vedo l'ora di vedere,
sicuro,
cosa succede.
Noi lo aspettiamo, quando
ma
vuole,
guarda,
quando
secondo
vuole,
me coi forconi proprio,
perché non saprei chi scegliere comunque tra i vari,
ah beh,
se sono sincera. Forse la Bonino Pantegana, ne abbiamo parlato così tanto che vorrei quasi quasi che venisse qui, così
piccola, possiamo. Che adesso l'hai visto che gli hanno fatto anche uno speciale, adesso non mi ricordo su che canale, hanno fatto uno speciale per, sono le donne eroine della nuova generazione.
Le donne che si fanno di eroine.
Probabilmente sì.
E tragherebbe molte cose.
E questo.
Lei è una donna eroina della nostra, sì, generazione, esattamente per cosa? Per i bombardamenti ai serbi?
Probably.
Per cosa?
Ma
cosa
per la sua linea guerrafondaia fetente. Che vabbè, comunque,
è vero, intanto mi dimentico io quali sono gli eroi.
Tra l'altro faccio presente che ha preso tipo 3,5%, una roba del genere, adesso non mi ricordo.
Eroica. Da sola. Era Bonino per Bonino Forever, più Tom Pegani per la Bonino. Cioè, ci sarà solo lei, guarda che è stata brava.
Sì, sì.
Con le sue immagini di bambini che abbracciano i soldati.
Mamma mia, i brividi. Comunque, andiamo a vedere un po' invece, a proposito, insomma, di invece chi dalle masse è effettivamente riconosciuto. Leggiamo questo articolo, che peraltro, attenzione, è tratto da Famiglia Cristiana, che voi direte
succede pure questo, ragazzi, ed è molto più all'avanguardia di tanta gente di sinistra.
Ma guarda, rispetto
a passano due domande,
esatto, rispetto a certi siti che, insomma, pappocchiano su magari quattro informazioni buttate lì, Famiglia Cristiana,
le scie chimiche, esatto, e le armi chimiche,
ecco,
assassino,
esattamente. E invece Cristiana, Famiglia Cristiana, questa volta ci ha azzeccato. Sentiamo un po'.
Brasile, dietro all'arresto di Lula, l'ombra delle oligarchie economiche. L'ex presidente del Brasile rappresenta le classi meno agiate del paese ed era il favorito alle presidenziali di ottobre. Il vescovo Bernardini, la sua mente e il suo cuore non potranno essere imprigionati, vermigli. Con lui la povera gente ha potuto godere di diritti e dignità, pensate un po'. Luiz Inácio Lula da Silva ha deciso di consegnarsi alla Polizia Federale di San Paolo del Brasile per scontare la pena inflittagli per corruzione. E ha lasciato il sindacato metallurgico, dove era barricato da giorni, attraversando a fatica una folla che si era radunata da giorni per impedirne l'arresto, radunata dentro e fuori della chiesa di São Bernardo do Campo. Anche il vescovo Monsignor Angelico Sandro Bernardini della diocesi di Blumenau, nel sud del Brasile, che ha presieduto la funzione religiosa, aveva incoraggiato l'ex presidente del Brasile e la folla dei fedeli. Qui c'è un cittadino che era già stato imprigionato in passato, aveva detto dal pulpito il Monsignor Angelico, già presidente della Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile. Vabbè. Imprigionato senza che nessuna prigione potesse detenere il suo cuore, la sua mente e i suoi ideali. Continua a dedicare la tua vita alla causa della pace, che è frutto della solidarietà, dell'amore, della misericordia e della giustizia. Che Gesù ti protegga. Vabbè, ricordiamo che è tratto da famiglia cristiana.
Non è colpa nostra.
Ci dissociamo da Dio.
Le testimonianze a sostegno del presidente guerriero del popolo, Lula, è stato portato quasi in trionfo dalla folla che manifestava in suo favore e osannava a Lula, presidente guerriero del popolo. Caro presidente Lula, che magia è questa la sua che rende oggi garante della democrazia brasiliana e simbolo della speranza di milioni di brasiliani che gridano il suo nome in tutto il paese e in tante città straniere? Che magia è questa che gli dà coraggio, nonostante tutta la sua sofferenza personale, per offrire a ciascuno di noi una lezione di dignità e umanità? La risposta è molto facile. La sua semplicità, caro presidente, è così disarmante che i suoi aguzzini hanno sottovalutato la grandezza che questa comporta in sé. Sono le parole a sostegno di Lula dell'economista dell'Università di Coimbra, Bonaventura de Sousa Santos, riportate nella lettera inviata all'ex presidente brasiliano a seguito del suo mandato di arresto, emesso dal giudice federale Sergio Fernando Moro. Una delle tante giunte in questi giorni dell'estero all'ex presidente del Brasile. Altre manifestazioni di solidarietà all'ex presidente arrivano da intellettuali, giornalisti, sacerdoti, artisti, ma soprattutto dalla grande massa di persone emarginate, appartenenti alle classi più povere del Brasile, che da giorni si era radunata davanti al sindacato dei lavoratori di São Bernardo do Campo e in altre piazze del paese. Il potere giudiziario e la perdita di indipendenza. Lula è stato arrestato non perché ha commesso un reato, del quale a tutt'oggi non ci sono prove tangibili della sua colpevolezza, altrimenti avrebbe potuto ricorrere a tutti i gradi di giudizio previsti dalla Costituzione brasiliana, cosa che infatti gli viene negata. Il giudice Moro ha chiesto l'arresto di Lula soltanto perché rappresenta un pericolo alle prossime elezioni presidenziali che si terranno in Brasile a ottobre di quest'anno, proprio perché rappresenta quell'enorme parte della popolazione povera brasiliana che non deve avere né voce, né diritti, né visibilità. In prigione non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali. Per riuscire a metterlo fuori gioco, il potere giudiziario brasiliano, uno dei tre poteri pilastri della Costituzione federale del Brasile, oltre al potere legislativo ed esecutivo, che dovrebbe essere autonomo nel suo operato, ha violato la stessa Costituzione federale. Questo mandato di arresto in realtà serve soltanto per impedire la candidatura di Lula alla presidenza del Brasile da parte di una classe sociale e politica che non vuole la difesa dei diritti uguali per tutti, ma il mantenimento della casta sociale più alta del paese, con le proprie garanzie di diritti a discapito dell'intero popolo brasiliano. Lo dice senza parafrasi Antonio Vermigli, direttore della rivista In Dialogo e membro della rete Ready Rash, l'associazione di solidarietà internazionale fondata nel 64 dal giornalista, scrittore ed ex parlamentare Ettore Masina dopo un viaggio con Papa Paolo VI in Israele.
Ovviamente.
Vermigli è anche il promotore della marcia per la giustizia. Vabbè, io salterei anche
sì,
questa parte dedicata alla promozione
di Dio.
La spaccatura delle classi sociali. L'arresto dell'ex presidente operaio, prosegue sempre Vermigli, amico personale di Lula, ha determinato una spaccatura netta tra le classi sociali del paese che reagiscono alla notizia in maniera diametralmente opposta tra loro. Per capire in profondità l'effetto della decisione del Tribunale federale, le conseguenze e la conseguente reazione di gran parte del paese a questa decisione, bisogna fare un viaggio nella storia del Brasile, nato e cresciuto con la colonizzazione portoghese, la tratta degli schiavi e gli svariati conflitti interni per la difesa della libertà e diritti civili che si susseguiranno nei secoli di storia. Lula è stato a lungo protagonista nelle battaglie per i diritti dei lavoratori durante il periodo buio della dittatura militare nel paese e molte persone oggi sembrano non aver dimenticato la figura carismatica del leader operaio. La protesta dei cattolici. Vabbè, tra i lavoratori sostenitori di Lula ci sono anche molti cattolici, naturalmente è un paese, come sappiamo, molto religioso. Vogliono arrestare Lula perché questo paese continua a vivere all'epoca dello schiavismo, della quale non si è mai liberato. Dietro alla politica del Brasile c'è l'economia mondiale e la voglia di saccheggiare ulteriormente la nostra nazione. Dopo la scoperta dell'enorme giacimento di petrolio in Brasile, il pressale e la miniera di niobio, metallo più nobile e caro dell'oro e del titanio, oltre a tutte le altre risorse naturali ed economiche che possediamo, avere un governo corrotto e collaborazionista con gli USA e altri paesi al mondo fa comodo a molte nazioni straniere del primo mondo, il mondo dell'Occidente industrializzato. La Russia e la Turchia avevano avvertito l'ex presidentessa e successore di Lula, Dilma Rousseff, del pericolo un colpo mediatico giudiziario. Io inizierei da quello che è successo durante il governo di Dilma Rousseff, continua Vermigli, cioè quando lei è stata tolta dalle sue funzioni di Presidente della Repubblica con un colpo mediatico giudiziario, un colpo di Stato ordito con molta organizzazione da parte di un gruppo di persone composto da ricchi brasiliani, dalla finanza, dalle multinazionali e dalla più grande emittente televisiva del Sud America, insieme alla magistratura. Posso dire con molta onestà che già alla fine della prima campagna elettorale Dilma era stata avvisata dal Presidente della Turchia Erdogan e dal Presidente della Russia Vladimir Putin, con una telefonata diretta, che stavano analizzando un colpo giudiziario a suo carico e si meravigliavano del fatto che i servizi segreti brasiliani non se ne fossero occupati. Siamo di fronte a una ricolonizzazione del Brasile da parte dei ricchi. Si sospetta che in Brasile vivano almeno 75.000 ultramilionari che gestiscono la stragrande maggioranza della ricchezza del paese e insieme alle multinazionali hanno sempre cercato di ostacolare la presenza di Lula prima della Rousseff e prima e della Rousseff poi.
Certamente Turchia e Russia non è che lo dicevano in maniera disinteressata, perché erano particolarmente amici e confidenti con Dilma, esatto.
I diritti della povera gente. Durante il governo di Lula, per la prima volta in Brasile la povera gente ha potuto avere dei diritti assicurati. Ci sono stati molti investimenti nelle piccole aziende, nel lavoro dei piccoli agricoltori. La gente ha assaggiato per la prima volta una certa condivisione di un certo benessere. Molte persone hanno potuto permettersi di viaggiare, cosa che prima era un diritto assoluto dei benestanti. Il paese cresceva e c'era una distribuzione del reddito più equa, che sicuramente dava enorme fastidio alla classe dominante, che ha sempre potuto usufruire di ogni privilegio a discapito della maggioranza delle persone brasiliane, che non potevano permettersi niente. Il grande rilancio dell'economia brasiliana ha avuto come base proprio questa riduzione del divario tra poveri e ricchi. Le persone potevano permettersi di acquistare beni di consumo, elettrodomestici, e fu proprio questa situazione di migliori condizioni di vita che ha favorito la crescita enorme del paese in quel periodo. Il famoso BRICS, unione del mercato composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, minacciava sicuramente il mercato occidentale degli Stati Uniti e i loro interessi economici. L'attuale governo Temer ha cancellato l'80% dei progetti sociali, ha privatizzato tutto quello che ha potuto fino ad ora privatizzare, in primo il famoso pre-sal, uno dei più grandi giacimenti di petrolio e gas naturale sull'Oceano Atlantico, vicino alle coste brasiliane. 25 miliardi di barili di petrolio al giorno.
Sti cazzi, non volevo essere scurrile.
La torta è ghiotta. Il filo conduttore tra la morte di Marielle Franco e la richiesta di immediata detenzione di Lula. Forse c'è un filo rosso che collega l'assassinio di Marielle Franco, l'attivista politica e sociale del Brasile, nonché consigliere comunale a Rio de Janeiro, e il mandato di reclusione di Lula, conclude Vermigli. Il razzismo e il classismo fortemente presenti nella società brasiliana, che determina una forte discriminazione sociale nel tentativo di assicurare il mantenimento dei privilegi della casta socio-economica più elevata e delle oligarchie politico-finanziarie, perché in realtà il Brasile, più che razzista, è ancora di più un paese classista.
Beh, direi che al di là di alcuni giri su Dio, questo articolo di Famiglia Cristiana, anche in maniera abbastanza tranquilla, insomma, c'entra abbastanza il punto della situazione. L'abbiamo detto e ridetto, quindi non aggiungo cose, insomma, rispetto al piano molto chiaro degli Stati Uniti, visto che insomma col Venezuela ancora non gli è riuscito, gli è andata un po' male, insomma, ovviamente il tentativo di continuare a cercare di tenere dalla sua la maggior parte dei paesi del Sud America, insomma, per non perderlo. Volevo solo aggiungere un paio di cose abbastanza veloci, che insomma purtroppo già sappiamo come funzionano, ma insomma giusto per dire due cose. Vabbè, interessante interessante ovviamente il ruolo dei media, come sappiamo, qui come lì come dappertutto, nel senso che è un aggiornamento insomma di ieri mattina, il fatto che appunto la TV brasiliana, sempre contro Lula e Dilma, quindi anche la Rousseff, ovviamente capovolge la situazione, e la dichiarazione sono che la polizia stia proteggendo Lula dai manifestanti violenti del suo partito. Durante le immagini clou della diretta, si parla della diretta ovviamente dell'arresto di Lula, i media brasiliani, parte integrante del piano golpista che vuole estromettere Lula dalla vittoria elettorale e della disinformazione, commentano così la consegna agli agenti che lo accompagnano all'auto che lo porterà in prigione. Dichiarano: ecco gli agenti federali che stanno formando un cordone di isolamento per proteggere Lula dalla violenza e dai manifestanti più violenti del suo stesso partito, che potrebbero commettere un atto di aggressione contro il loro ex presidente, che potrebbe essere vittima o attaccato, pertanto lo stanno proteggendo e tentano di portarlo in una strada con una via d'uscita più sicura dove ci sono varie auto ad attenderlo. Questa è letteralmente la traduzione di una diretta che poi appunto questi brevi aggiornamenti sono tratti come sempre dalla rete Solidarietà Rivoluzione Bolivariana, che potete trovare su Facebook. C'è letteralmente il video dell'arresto di Lula, e davvero questa è la traduzione di ciò che hanno osato dire. Giusto per finire, ovviamente, invece questo è un aggiornamento di ieri pomeriggio. Fuori dal carcere di Curitiba si sono raccolti manifestanti della destra favorevoli all'arresto di Lula, che festeggiavano con fuochi d'artificio, e manifestanti di sinistra che erano contrari e protestavano contro l'arresto. Il 20° battaglione della polizia militare ha iniziato a sparare pallottole di gomma e lacrimogeni, ovviamente contro quelli di destra, a caso, chiaramente. Ma gli 8 feriti, tra cui 3 bambini, sono solo tra i manifestanti a favore di Lula. Questo insomma è un po' quello che è successo. Vabbè, volevo leggere solo questi aggiornamenti. Comunque anche lì, come in Palestina, c'è una guerra, ma a morire sono da una parte sola. Quindi vorrei capire un attimo di che guerra esattamente si sta parlando. Quindi insomma questo è un po', direi, l'aggiornamento rispetto alla situazione in Brasile, che poi ovviamente continueremo a seguire e vedremo insomma un attimo come si evolverà.
Assolutamente.
Detto
break
questo,
musicale,
esatto, possiamo fare una pausa, ci spostiamo di nuovo,
ci
poi
spostiamo al proprio di continente questa volta.
Rimanete con noi che viaggiate nel mondo. Scusate, lo so, perdonatemi, è una giornata difficile. A tra poco. Faccio però la pipì.
Cazzo, anch'io.
Ho delle difficoltà.
Piscia pure, sì. Che piscio pure io.
Comunque mi stanno venendo, oltre alle botte, mi stanno venendo anche malissimo i muscoli. E guarda che non ho fatto quasi niente.
Scusa, cara. Vabbè, allora mo adesso facciamo prima Palestina e poi Siria, o facciamo
teniamo d'occhio l'orologio.
Sì, anche perché beh, in realtà secondo me un po' di robe che cioè sono un po' sorpassate di quelle che fioccando le adesioni. Sull'appello. Mm. che stavo cercando. Vabbè che sulla Siria c'è un solo articolo, eh. Cioè potremmo anche leggere questo e poi dedicare tutto il resto.
Ho visto del salame.
Senti, cosa dici? Sulla Siria in realtà abbiamo solamente questo articolo qua che ho trovato su Nena News. Tu ne hai trovato qualcos'altro su Nena News? Che c'è scritto Siria Raid, Siria Raid su base siriana, 14 morti. Ah, aspetta, c'era quella di cazzo. No, ce l'ho qua. Ah, tu hai trovato uno là? Ah, scusa. Beh, questo qui
base aerea siriana attaccata da vizio israeliano uguale.
No, questo qui è quello di Nena News, si è Raid su base siriana, 14 morti.
Ed è
aggiornato. Sì, no, non, stavo guardando, volevo solo leggere quello di questo e uno su Astana, giusto sull'incontro di Astana. E basta. Mi ricordo che c'era una persona. L'Elvira comunque non mi ha risposto. Ho letto quello di Astana. Non mi ricordo più. Non l'avevo girato su Facebook.
Siria, ecco cosa si è deciso durante i vertici. No, di Ankara, però. L'ultimo.
Ma di Ankara non è Astana, scusa. Vertice di Astana.
Questo non lo saprei già.
Ah no, allora.
Siria, ecco quella. Però è da poco, eh.
Abbiamo avuto un'adesione di 80.000 persone di Trieste. E Daniele che mi mette, questi sono i miei amici di Tito. Che mi mandano un messaggio.
Più indietro sono troppo vecchi.
Chi?
No, io sto guardando i link che hai girato su, che sono stati girati sul Tazebao. Indietro sono troppo vecchi.
No, su di Astana non
sono
già bello.
Non puoi cercare così, Amarilli. Non puoi cercare così.
Cerca così, tesoro. Ok.
Se no, devi girare tutto.
Vabbè. Vabbè, leggiamo quello che mi hai girato qui. No, leggiamo questi due e finita la faccenda sulla... Era lungo quello che hai girato qui?
Sì, non so. Però chissà posso leggere solo l'inizio.
Ah, se non riuscirò. Anche perché sta andando. Sì. Ma ce l'ho, guarda.
Intanto
il primo, sì, dai, partiamo. Se no, vado io, leggo io questo, tu leggi questo, no.
Eccoci tornati in diretta, sperando di essere tornati adesso in diretta. Abbiamo avuto dei problemi con i microfoni, se avete sentito i nostri deliri nel cercare le cose, non abbiamo fatto niente di che, abbiamo solo cercato degli articoli.
Quindi, ci avete sentito lavorare per voi.
Esatto.
E qualunque cosa succeda è tutta colpa mia, ma è sempre colpa mia, perché non ce la faccio.
Ma non ti preoccupare, che quando non ci sei succedono tragedie lo stesso.
Ecco,
quando
siamo io a lavori... Per me lunedì sera mi sento come il venerdì sera, cioè tipo finita da una settimana di delirio, ma va bene.
Torniamo invece alla serietà, purtroppo, perché partiamo, ci siamo decisamente spostati di continente e arriviamo in Medio Oriente per parlare ovviamente della situazione gravissima tanto in Siria quanto in Palestina, e a questo argomento sarà dedicata insomma questa seconda parte della nostra puntata di oggi. E, ovviamente non possiamo che, noi ci eravamo preventivate di parlare solo di Palestina questa sera, ma invece i fatti ci impongono di parlare assolutamente della Siria, visto il raid sulla base siriana che è appunto successo questa notte. Insomma, Israele sembra proprio che questa notte ci abbia dato dentro, visto che nel mentre che faceva appunto lanciava un bombardamento contro la base T4 a Homs in Siria, parallelamente bombardava anche la striscia di Gaza. Quindi insomma, veramente una notte all'insegna del sionismo e della volontà appunto occidentale di portare avanti la guerra contro i popoli in Medio Oriente. E come appunto insomma stavamo dicendo, la Siria è entrata nel suo mirino, come insomma spesso purtroppo abbiamo visto sorvolare e fare attacchi nell'ultimo periodo, con ovviamente il beneplacito di degli alleati storici, appunto gli Stati Uniti, ma anche con un certo insomma sì, silenzio da parte russo, perché appunto insomma cercava sempre è sempre in quel gioco di cercare di attirare anche Israele all'interno dei suoi, delle sue relazioni. Israele insomma storico ovviamente alleato dell'imperialismo statunitense. Vediamo quindi l'articolo per un po' aggiornare sulla situazione. Un articolo tratto da Nena News. Siria, raid su base siriana, 14 morti, accordo raggiunto a Douma. All'alba due caccia bombardano la base T4 a Homs, Francia e USA negano, la Russia accusa Israele. Faccio presente che intanto l'esercito francese era entrato in Siria negli ultimi giorni. A Ghouta Est, Yasi al-Salam accetta l'evacuazione. Francia nega, gli Stati Uniti anche, la Russia accusa Israele. Una mattina ad alta tensione quella di oggi. In Siria un raid aereo ha colpito all'alba la base militare T4 nel distretto di Homs e ha ucciso almeno 14 soldati. A un anno esatto dall'attacco lanciato dall'amministrazione Trump alla base di Sayarat, 59 missili Tomahawk uccisero decine di soldati il 7 aprile 2017, un evento praticamente identico segue un raid aereo governativo su Douma, a Ghouta Est, secondo la comunità internazionale compiuto con gas chimici. Faccio presente appunto che la legittimazione da parte internazionale di un intervento in Siria da massiccio era già insomma stata ventilata abbondantemente nei giorni precedenti. Insomma, chi ha potuto ascoltare i telegiornali l'avrà notato sicuramente, con il presunto uso di armi chimiche da parte di Assad appunto a Ghouta Est. Cosa ovviamente smentita anche dalla Mezzaluna Rossa, che sarebbe l'equivalente della Croce Rossa appunto in salsa medio orientale araba. E assolutamente, tra l'altro facciamo riferimento che insomma anche durante la liberazione di Ghouta da parte dell'esercito siriano emergevano continuamente bunker dove i presunti ribelli, quelli che insomma venivano chiamati ribelli da parte delle, romanticamente da parte delle testate occidentali, e invece conservavano appunto, erano laboratori per la produzione appunto di armi chimiche, eccetera. Proprio sembrava proprio l'idea di insomma lanciare questa nuova emergenza, e sappiamo che poi è l'apripista per qualsiasi intervento bellico sul territorio, come se la Siria già non fosse piena, però insomma per diciamo una legittimazione per un inasprimento, esatto. Andiamo avanti un po' con l'articolo. Dice: il presidente statunitense Trump e il francese Macron minacciano da tempo Damasco di intervento nel caso di uso di armi chimiche. Molti morti, tra cui donne e bambini, in un attacco chimico folle in Siria. L'area delle atrocità è chiusa e circondata dall'esercito siriano, rendendola inaccessibile al mondo fuori. Il presidente Putin e la Russia e l'Iran sono responsabili dell'appoggio all'animale Assad. Un grande prezzo da pagare. Così scriveva ieri su Twitter Trump. Aveva poi discusso con Macron la situazione e annunciato di voler coordinare una forte e comune risposta. Questo già fa venire i brividi. E dopo la denuncia di ieri delle opposizioni ancora presenti nel sobborgo della capitale, che hanno parlato di almeno 70 morti per i gas, stamattina è giunto l'attacco. Il Pentagono ha subito negato ogni responsabilità, seguito a ruota dall'esercito francese. Interviene Mosca, che accusa Israele. I due jet F-15 di Tel Aviv sarebbero entrati passando per il Libano, dice, riportando le testimonianze dei residenti del confine nord-orientale tra Libano e Siria. Dei missili lanciati sulla base, la difesa siriana ne ha abbattuti 8, mentre fonti interne dell'amministrazione USA dicono di non sapere neppure chi degli alleati ha mandato i caccia. No, certo, esattamente, sicuramente non lo so. Sullo sfondo sta l'assedio di Ghouta Est ancora in essere. Dopo gli accordi di evacuazione tra il governo e due gruppi di opposizione islamisti, la milizia salafita Ahrar al-Salam e le unità islamiste dell'esercito libero siriano Fayyalak al-Rahman, e la conseguente uscita di 47.000 persone tra miliziani e loro familiari, lo scorso fine settimana era collassato il negoziato mediato dalla Russia con la più numerosa milizia presente, Jaish al-Islam, formazione salafita che gode dei finanziamenti sauditi. Non intendeva uscire da Douma, la principale città del Ghouta orientale, ma chiedeva di restare come forza di polizia non armata. Per il governo la colpa era dei miliziani che non rilasciavano i prigionieri detenuti, da cui il fallimento del dialogo e la ripresa degli scontri dopo 10 giorni di tregua. Ieri però la situazione si è capovolta di nuovo. Alcuni prigionieri sono stati per rilasciati, fa sapere l'agenzia siriana Sana, e l'accordo è stato raggiunto. 8.000 miliziani di Yazid al-Islam e 40.000 loro familiari usciranno su garanzia russa, diretti verso nord, entro 48 ore. I primi 100 autobus avrebbero già raggiunto Douma. Tra venerdì e sabato oltre 50 persone erano state uccise da raid governativi e missili jihadisti fuori dal sobborgo. E ieri un nuovo raid aereo che le opposizioni dicono essere stato condotto con i gas, 70 vittime. Questo qui ovviamente è la motivazione ufficiale con cui poi, capito, possono fare centinaia di morti. Appunto sotto le bombe occidentali. Andiamo avanti con l'articolo. Torna così la questione delle armi chimiche che accompagna da anni la guerra in Siria. Nel 2013, per sventare l'intervento militare di Obama, Assad accettò di smantellare l'arsenale chimico, procedure eseguite e monitorate dalla comunità internazionale. Ma da allora il fronte anti-Assad insiste sull'utilizzo di gas da parte di Damasco, che nega, e ovviamente, nel senso, sappiamo questo, no, come le armi, distruzione di massa di Saddam Hussein, Hussein, eccetera eccetera, sono le varie cose che vengono ventilate, poi si scopre sempre, ah ma no, non era vero, intanto però cioè, il paese è stato completamente distrutto, raso al suolo, e si sono, ci hanno impiantato, no, le multinazionali occidentali, vabbè. Andiamo avanti. Questione dirimente che fa sorgere dubbi sull'effettiva convenienza che Assad avrebbe nell'usare certe armi, consapevole delle reazioni che sprigiona fuori confine, ma sì, del resto, tra l'altro, in una fase in cui sta vincendo, cioè nel senso, sì, non è, cioè, voglio dire, non ha di certo
l'interesse.
L'interesse. Resta la guerra che non cessa, né a Ghouta, dove stanno intrappolate ancora centinaia di migliaia di persone dopo la fuga di almeno 150.000 civili, né a nord, dove è la Turchia che procede spedita nello sfollamento del cantone di Afrin e la sostituzione dei residenti con miliziani islamisti in arrivo proprio da Ghouta e rifugiati siriani. Quindi appunto sì, questa è la situazione, e ovviamente questa decisione di far bombardare la Siria risulta abbastanza evidente che deve essere collegata con invece gli accordi che tra Iran, Turchia e Russia appunto venivano siglati pochi giorni fa. Proprio sembra a dimostrazione di una volontà da parte statunitense di sparagliare le carte quando insomma Putin passa all'incasso sostanzialmente, nonostante i difficili rapporti con la Turchia anche in seguito alla volontà appunto all'invasione di fatto della Siria con l'operazione Ramoscello d'Ulivo.
Sì, l'articolo che andiamo a leggere un attimo è tratto da un sito, occhidelaguerra.it, ve lo dico perché non lo leggerò probabilmente tutto, essendo molto, molto lungo, farò una selezione personale, quindi chiunque ovviamente poi voglia leggerlo per intero, che è una buona idea, lo può trovare lì. È un articolo del 4 di aprile, Siria, ecco cosa si è deciso al vertice trilaterale di Ankara. Il vertice di Ankara fra appunto Iran, Russia e Turchia si è concluso. Il documento rilasciato da Putin, Rouhani e Erdogan conferma le linee guida già espresse ad Astana e a Sochi. Il blocco composto dai tre paesi sembra reggere nonostante le divergenze. Ciò che li unisce è ancora più importante di ciò che li divide. Da quello che si evince dalle dichiarazioni, la priorità scaturita dal summit è quella di proseguire nel dialogo. Le tre potenze coinvolte in Siria si riconoscono ormai nel gruppo di Astana, e per tutti e tre i leader è fondamentale non creare frizioni in questa sinergia delicata quanto fondamentale. È durata 4 giorni e mezzo questa cosa, nel senso che c'è un problema comunque. L'asse che unisce Ankara, Teheran e Mosca rappresenta per ognuno dei leader, insomma, la garanzia di un blocco che possa contrapporsi alle logiche degli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. Sconfiggere il terrorismo ovviamente non può che essere uno dei leitmotiv della situazione. Terrorismo che non ha una definizione univoca per i leader presenti al vertice, e non avevamo dubbi. Interessante in questo senso la precisazione che è stata scritta nel documento. Come si legge nel testo, i tre leader hanno riaffermato la propria determinazione a continuare la cooperazione per eliminare definitivamente Daesh, ISIS, fronte al Nusra e tutti gli altri individui, imprese, entità associati ad Al-Qaeda e Daesh. E hanno sottolineato il successo dei loro sforzi collettivi nella lotta contro il terrorismo internazionale. Terrorismo dunque che non comprende le milizie curde, come avrebbe voluto invece ovviamente Erdogan. Ma c'è dell'altro. Nel testo si sottolinea che nella lotta contro il terrorismo la separazione dei gruppi terroristici sopra menzionati dai gruppi di opposizione armata che si erano uniti e avrebbero aderito al regime di cessate il fuoco rivestiva la massima importanza per quanto riguarda la prevenzione delle vittime civili, un segnale di una differenza di vedute sul ruolo di alcuni gruppi ribelli che non vengono più inclusi automaticamente nel terrorismo. Uno dei punti fondamentali è rispettare l'integrità territoriale della Siria. Putin, Erdogan e Rouhani infatti si sono impegnati pubblicamente al mantenimento dell'unità territoriale siriana. La Siria deve rimanere uno stato unitario e indipendente, una dichiarazione esplicita che serve a marcare i limiti dell'intervento armato della Turchia nel nord della Siria e le minacce di Erdogan sul non consegnare Afrin al legittimo governo di Damasco. Nella dichiarazione si legge che i presidenti dei tre stati hanno sottolineato il loro forte e continuo impegno per la sovranità, l'indipendenza, l'unità, l'integrità territoriale e il carattere non settario della Siria. E si sottolinea anche che nessuna delle azioni, indipendentemente da chi siano state intraprese, dovrebbe minare questi principi. Nel documento si legge che i tre stati hanno respinto tutti i tentativi di creare nuove realtà sul terreno con il pretesto di combattere il terrorismo e hanno espresso la loro determinazione a schierarsi contro le agende separatiste volte a minare la sovranità e l'integrità territoriale della Siria. Messaggi che sono collegati alle dichiarazioni, appunto, della mattina del 4 aprile di Rouhani, il quale ha accusato Israele e Stati Uniti di voler dividere la Siria. E va un po' di ragione, forse ce l'aveva Rouhani.
Diciamo che ce l'aveva.
L'aveva un po' vista.
Un po' vista.
Ma che servono anche come atto pubblico con cui Erdogan, nello specifico, si impegna in sostanza a rivedere i suoi piani di invasione. Ed è bellissimo perché ovviamente Erdogan a quel punto in conferenza stampa ha dichiarato che tutti i nostri sforzi sono stati in questo senso. L'integrità territoriale della Siria passa attraverso l'eliminazione di tutte le organizzazioni terroristiche. Un chiaro riferimento ai curdi. Quindi sono riusciti a togliergli i curdi dai terroristi, ma lui ha dovuto ovviamente per forza di cose chiarire che lui vuole il bene della Siria, per quello ha voluto eliminare i curdi. Sulle prossime tappe i presidenti sono impegnati a non considerare possibile una soluzione militare al conflitto siriano. Abbiamo visto, militare no, no, bombardamenti no, hanno detto. Per tutti e tre adesso è necessario giungere a una soluzione politica o con ovviamente un coinvolgimento sempre più ampio delle organizzazioni internazionali. Vogliono mantenere la tregua il più a lungo possibile, quindi come tutte le tregue, per poter fare un po' il cazzo che gli pare, mentre noi qui siamo convinti che lì sia tutto in pace e amore. L'ho riassunto io, non c'è scritto così, è un mio riassunto molto veloce. Vabbè, i tre leader hanno espresso la convinzione che il congresso nazionale di dialogo siriano, convocato a Sochi il 30 gennaio 2018, ha costituito un importante traguardo per spianare la strada al processo politico e hanno ribadito il loro impegno a seguire i risultati del congresso. Ecco, l'ultimo punto, un po' velocemente, è gli Stati Uniti presto fuori dalla Siria.
E qua invece sono, insomma...
Esatto,
sono rientrati.
Infatti, parallelamente appunto a questo vertice di Ankara, erano arrivate le dichiarazioni della Casa Bianca sul fatto che l'impegno in Siria per sradicare l'ISIS sta arrivando rapidamente a conclusione. La linea espressa da Trump, che aveva sorpreso stranamente i militari e diplomatici USA, come sempre, perché Trump è da una parte, poi borghesia e apparato militare è dall'altra, ha confermato appunto nell'incontro del gabinetto di sicurezza nazionale. In quell'occasione il presidente si era detto pronto a tenere i soldati in Siria nel breve termine, ma di volerli presto fuori dal paese. Non solo, Trump aveva anche chiesto che i costi fossero addossati alle potenze regionali. Ovviamente appunto il discorso di Trump, che si aspetta che in particolare le nazioni arabe, che hanno soffiato sulla guerra in Siria e che sono dotate delle necessarie risorse, si assumano la responsabilità di finanziare la ricostruzione delle aree. Ovviamente Trump voleva ritirare le sue truppe perché le considerava un costo, insomma, un po' spropositato. Questo un po' quello che succedeva 5 giorni fa.
E dopo, evidentemente,
Tutto il resto.
Esatto.
E dopo il contrario.
No, evidentemente, nel senso, la volontà di riprendere, di non abbandonare il boccone da parte statunitense si è fatta sentire, insomma, perlomeno per mano dei caccia israeliani. E continuiamo a parlare di Israele, ovviamente, riferendoci invece a quella che è la situazione in Palestina, perché, come appunto ricordavamo inizialmente, non è stata solamente una notte di bombardamenti nei cieli siriani, ma è stata una notte di bombardamenti anche dai cieli di Gaza. E questa è la prima, insomma, notizia di oggi, che appunto vede un continuo, insomma, volontà di provocazione, insomma, perché sono settimane, ormai 2 settimane che vanno avanti le mobilitazioni per la grande marcia del ritorno, e insomma ci sono state già occasioni di, insomma, già voli molto bassi, con gli aerei, giusto per far tremare le vene, i polsi, insomma, degli abitanti di Gaza. Sono state moltissime le provocazioni, e anche invece questa notte c'è stato proprio il bombardamento. E andiamo un po' a ritroso, però, appunto, andando a vedere un bilancio di quella che è stata la mobilitazione in queste ultime settimane, e un po', insomma, quindi ripartendo da quella che è la grande marcia. Magari facciamo un piccolo break musicale prima, appunto, di dedicarci alla Palestina.
Rieccoci di nuovo in onda con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Come preannunciato, adesso passiamo a parlare della situazione in Palestina, dove, vabbè, quello che è successo ormai è stranoto, è passato anche per i media istituzionali, da quanto era impossibile ignorare un'aggressione del genere. E spendiamo 2 parole per fare un breve bilancio della situazione. Bilancio 6 aprile in Palestina. Il bilancio della repressione israeliana delle manifestazioni nella striscia di Gaza della grande marcia del ritorno organizzata nella giornata di venerdì è salito a 10 vittime e 1.354 feriti. I morti sono adolescenti e adulti tra il 16, i 16 e i 45 anni di età. Fonti mediche hanno rivelato che venerdì pomeriggio nella striscia di Gaza un adolescente palestinese è stato ucciso dalle forze di occupazione israeliane. Il totale delle vittime di venerdì è salito a 8, mentre i feriti sono 1.070. Il direttore del Dipartimento di Emergenza dell'ospedale al-Shifa di Gaza, Ayman Sabani, ha dichiarato che Mohamed Hussein Mahdi, 16 anni, è stato ricoverato con una pallottola nell'addome ed è deceduto per la ferita. Il portavoce del Ministero della Sanità di Gaza, Ashraf Al-Ghidra, ha reso noto che tre delle altre vittime della giornata sono Mahdi Ramadan Shabat, 37 anni, Osama Khamis Kideh, mentre Mohamed Taher Rabla, 30 anni, è morto per le ferite riportate venerdì 30 marzo. Secondo i dati del Ministero sono stati feriti 780 palestinesi, tra cui 7 donne e 31 bambini. I medici dispiegati lungo il confine hanno trattato su 408 feriti, mentre altri 372 sono stati ricoverati in ospedale. Al-Khidra ha sottolineato che le forze di occupazione hanno preso di mira anche il personale medico e le ambulanze e giornalisti, ferendone diversi. Da venerdì 30 marzo migliaia di palestinesi stanno partecipando alle manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno, ferocemente attaccate dall'esercito israeliano. Il totale attuale delle vittime è di 25, i feriti sono oltre 2.200.
Questa è la situazione a livello appunto delle ultime due giornate di mobilitazione. Leggiamo una testimonianza appunto proprio che ci arriva da Gaza, che la potete trovare su Facebook, dice, di Tosi Maurizio, che dice: 6 aprile, secondo venerdì della pacifica marcia del ritorno, è stato un altro bagno di sangue. 9 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano, purtroppo il numero dei morti potrebbe aumentare perché alcuni feriti versano in condizioni critiche. Le vittime più giovane di ieri aveva 16 anni ed è stato colpito all'addome. I feriti sono stati 1.356, di questi 754 ricoverati in ospedale, tra cui 81 bambini. I feriti sono stati colpiti da proiettili e da gas lacrimogeni, gas che causano stordimento, difficoltà respiratorie, rash cutanei e bruciore agli occhi. Fin dalle prime ore del mattino i palestinesi hanno iniziato a confluire nei 5 luoghi di concentramento delle manifestazioni, anche se il maggior afflusso è iniziato alla fine delle preghiere del venerdì. I palestinesi sono arrivati con i mezzi di trasporto propri, auto, carretti, motociclette, perché ieri i bus non hanno prestato servizio. Gli organizzatori della grande marcia per il ritorno, ricordiamo, sono i giovani della società civile, i partiti di Hamas, Iniziativa Nazionale Palestinese, Fronte di Liberazione della Palestina, Fatah, sostenitori di Dahlan. Il mancato trasporto a mezzo bus è una ragione per la quale l'affluenza è stata leggermente inferiore al 30 marzo, si parla di circa 20.000 persone. Ieri in tutti e 5 punti di ritrovo della striscia di Gaza centinaia di pneumatici sono stati dati alle fiamme per impedire la visuale dei cecchini israeliani. Rappresentanti dei promotori della grande marcia per il ritorno erano presenti dalle manifestazioni ed alcuni di loro in prima linea al confine. Davanti agli eventi di venerdì 30 marzo, 18 palestinesi assassinati e circa 1.550 feriti, è sconcertante l'appello dell'Unione Europea, che ha invitato la popolazione, prima della marcia del secondo venerdì, alla calma. Non meno sconcertante la denuncia dell'Alto Commissariato per i diritti umani dell'ONU, che parla di uso eccessivo della forza da parte dell'esercito israeliano. La stessa ONU, che non ha saputo difendere la scuola dell'UNRWA a Gaza durante l'attacco dell'estate 2014 e neppure sanzionare Israele per gli atti commessi. Non ha torto i palestinesi, dopo 11 anni di assedio e 3 aggressioni armate, pensano che l'ONU e l'Unione Europea siano allineati con le politiche israeliane. Una giornata impegnativa quella di ieri per i mezzi di soccorso, 12 ambulanze presenti nell'area di Malqa a Gaza City, mezzi di soccorso più volte oggetto di lancio di gas lacrimogeni. Azione finalizzata ad impedire e ritardare il soccorso, negando di fatto il diritto internazionale umanitario. La Convenzione di Ginevra e i protocolli aggiuntivi definiscono le condizioni di diritto e di rispetto della vita e dell'incolumità fisica e psichica dei civili in presenza di conflitti, in particolare la prima e la seconda Convenzione di Ginevra del 1949. Definiscono protezione ai malati e ai feriti e personale medico all'ambulanza degli ospedali. Ieri i cecchini israeliani non hanno risparmiato chi con il proprio mestiere rende onore all'informazione e documenta i fatti. E infatti parla appunto della, del fatto che sono stati ammazzati anche giornalisti, e questo insomma è uno dei vari resoconti della, della situazione che appunto sta intercorrendo in questi, in queste giorni, e sicuramente insomma caratterizzerà anche le prossime settimane.
Assolutamente, proprio per questo che qui a Padova è stato lanciato dal comitato promotore freniamo le ruote dell'occupazione, un comitato del nord-est promotore appunto di questa campagna che è partita dal discorso della partenza del Giro d'Italia che quest'anno sarà appunto da Gerusalemme, e proprio poco prima del, dell'anniversario appunto dei 70 anni dalla Nakba, dalla catastrofe del popolo palestinese, questo comitato ha appunto lanciato proprio a Padova per venerdì 13, quindi insomma in concomitanza un po' con i venerdì di lotta del popolo palestinese, qui a Padova in piazza Antenore, quindi davanti alla prefettura di Padova, dalle ore 17, appunto un presidio in solidarietà con la Palestina. Leggiamo adesso insomma un po' per concludere l'appello anche appunto per rilanciare questo presidio. Basta con il massacro del popolo palestinese, basta con l'occupazione della Palestina. È già macchiata di sangue la marcia del ritorno, la mobilitazione del popolo palestinese cominciata il 30 marzo, giornata della terra, e che continuerà fino al 15 maggio per chiedere la fine dell'occupazione sionista della Palestina e il diritto al ritorno di tutti i profughi palestinesi. Una marcia pacifica a cui i militari sionisti hanno risposto con cecchini, pallottole e lacrimogeni. Nella striscia di Gaza, un lager in cui i palestinesi vivono sotto assedio da 11 anni, sono stati uccisi 30 palestinesi e supera i 2500 il numero dei feriti. Il 15 maggio 2018 cade il 70° anniversario della fondazione unilaterale dello Stato di Israele, della Nakba, la catastrofe del popolo palestinese, che da allora vive l'esperienza dell'esilio, del furto della propria terra e dell'apartheid sionista. Anniversario che verrà celebrato in pompa magna con il trasferimento dell'ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, in seguito al riconoscimento di Trump di quest'ultima come capitale di Israele. Questo, rubando ai palestinesi la loro capitale storica e negando il diritto al ritorno dei profughi in esilio, segna un passo avanti storico nel progetto sionista di colonizzazione della Palestina. Scusatemi. Scusate un attimo, scusate, ho un problema, puoi continuare tu? Due secondi, scusate.
Allora, un attimo che vediamo l'evento. Eccoci qua. E appunto si stava parlando della situazione in, si stava leggendo appunto la, il lancio di questo presidio, e stavamo dicendo questa scelta, appunto la scelta, si stava parlando della scelta vergognosa di colonizzazione da parte insomma della, dell'amministrazione Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, quindi appunto di fatto legalizzando la, la volontà genocida insomma il sionista, e vediamo questo nel silenzio dell'informazione internazionale. Israele attua politiche di ampliamento di colonie, espropria acqua e terra, impedisce la produzione di beni, il libero movimento delle persone e delle cose con blocchi e muri, arresta e trattiene in carcere senza motivo bambini e adulti, demolisce case e assassina chi si vuole opporre alla violazione dell'occupazione, crimini che i colonizzatori chiamano il diritto a difendersi, mentre nella pratica si traducono nel diritto ad occupare e nel diritto di sterminio. La lotta del popolo palestinese contro il sionismo per la liberazione della loro terra è quindi una lotta contro il razzismo, il colonialismo e i crimini contro l'umanità, e rappresenta un faro per tutti i popoli oppressi. La nostra solidarietà con il popolo palestinese ci porta a denunciare i legami che intercorrono tra lo Stato italiano e quello israeliano, fatti di accordi economici, accademici e militari. Interessi che quest'anno verranno celebrati con la partenza del Giro d'Italia da Israele. Infatti RCS e gli altri organizzatori, su mandato della politica italiana, hanno trasformato una manifestazione sportiva, che dovrebbe essere simbolo di pace e fratellanza, in una vetrina di propaganda per lo Stato sionista, per ripulirne le mani sporche di sangue palestinese di fronte all'opinione pubblica internazionale. La solidarietà con il popolo palestinese passa per la denuncia degli interessi che legano il nostro governo con quello israeliano e quindi oggi significa mobilitarsi in occasione della tappa del Giro d'Italia prevista in Veneto, portando i contenuti della solidarietà con il popolo palestinese e la contrarietà alle logiche di guerra che uniscono il governo italiano e quello israeliano. A fianco del popolo palestinese, Palestina Libera no alla partenza del Giro da Israele. Comitato del Nord-Est, freniamo le ruote dell'occupazione. E questo insomma è assolutamente condivisibile, questo appello, e la necessità insomma di mobilitarsi scendendo nelle piazze. Quindi ricordiamo, l'appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 17 in Piazza Antenore a Padova, e per appunto ribadire la nostra solidarietà con il popolo palestinese. Questo sicuramente è un'occasione. Tante ce ne saranno da qui alle prossime settimane, perché insomma gli appuntamenti poi effettivamente sono moltissimi. Ne parleremo anche nelle prossime puntate, ma per esempio anche durante la 3 giorni della piazzetta di Chinatown Resiste, una 3 giorni di iniziative che appunto coinvolge proprio Piazzetta Toselli, che è insomma la piazza tra l'altro da cui noi trasmettiamo. Anche in quell'occasione ci sarà un appuntamento, cioè ci sarà una cena palestinese, la proiezione di un film, di un documentario, Speed Sisters. Quindi insomma varie le occasioni per insomma continuare a organizzare momenti di controinformazione e di solidarietà col popolo palestinese. Necessariamente insomma venerdì scendere in piazza significa effettivamente scendere al fianco di questo popolo, che è veramente anche di fronte a, cioè veramente a anche l'indifferenza internazionale, perché addirittura insomma non c'è stata neanche quando l'ONU ha detto ma bisognerebbe aprire un'inchiesta su quanto è avvenuto, Israele ha detto anche no, e ha detto vabbè allora no. Quindi insomma veramente, cioè, è agghiacciante quanto a livello internazionale ci sia un'impunità da parte per riservata appunto ai sionisti, e quindi solamente sulla solidarietà internazionalista può contare il popolo palestinese. Quindi tocca effettivamente a noi tutti insomma mobilitarci. Quindi appuntamento, ricordiamolo, qua a Padova. Anche in questi giorni ci sono state anche altre piazze, insomma mi ricordiamo la manifestazione a Milano di sabato, ma insomma anche altre situazioni che si stanno muovendo. La solidarietà bisogna appunto svilupparla. Ricordiamo l'appuntamento per venerdì 13 alle ore 17 in Piazza Antenore, e insomma poi parleremo anche nelle prossime puntate dei prossimi appuntamenti che caratterizzeranno Padova e il comitato del Nord-Est.
Bene, detto questo vi salutiamo. Sono tornata, mi scuso per la defiance, ma erano cose serie, e noi ci risentiamo quindi lunedì prossimo sempre alle 19, sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte
e Palestina Libera, Palestina Rossa
sempre.
Direi
ciao a tutti,
ciao
ciao.
حبيبي من عمر الهنا انت والغني الغني وانا يا حبيبي من عمر